I dischi del momento. A cura della webzine di Radio Sherwood.
Buonasera amici e amiche di Radio Sherwood, qui è Nicola che vi parla e a destra da me c'è
Martina, ciao a tutti e tutte.
Qui per una nuova puntata, la prima ufficiale dell'anno dei dischi del momento, che in realtà sarà una puntata a cavallo tra il 2023 e il 2024, visto che abbiamo preso insieme sia i dischi usciti a dicembre che i dischi usciti a gennaio di quest'anno. Dicembre, sapete bene, dicembre, insomma, non escono quasi mai i dischi. C'è questa tendenza un po', Martina, che prima di Natale non si deve fare altro che i regali di Natale, dischi, niente.
Sì, è vero, anche perché evidentemente si sa che si ascolterà solo Michael Bublé dalla mattina fino alla sera, quindi non conviene forse far uscire i dischi in questo momento, come anche magari vedremo nel periodo di febbraio con Sanremo. Dal punto di vista italiano sarà anche lì un po' scarno, secondo me.
Ecco, noi comunque abbiamo deciso di portarvi un paio di dischi usciti a dicembre, tra l'altro il primo dicembre, perché sapete anche che i dischi escono sempre di venerdì. Il primo dei dischi che vi andiamo a presentare è un disco italiano di un cantautore navigato, Umberto Maria Giardini, si chiama Mondo e Antimondo. E uno può chiedersi cos'è l'antimondo contrapposto al mondo. La risposta è: tutto quello che ci circonda ormai è antimondo, tutto rivoltato ed ipoteticamente giusto. Quindi questa è la definizione che il cantautore pesarese, un tempo noto come Molteni e un tempo andato anche a Sanremo, credo 20 anni fa, dà a questo suo ultimo lavoro attraverso un'intervista rilasciata a Impatto Sonoro. È uno dei più intensi e ipnotici della sua lunga carriera, ricordiamo più che ventennale, che è stato costruito con una genesi parecchio atipica. Mondo e Antimondo nasce dalle ceneri di un altro disco che è stato preparato a lungo, ma poi è finito per risultare troppo levigato per meritare una pubblicazione, quindi Umberto ha cancellato la lavagna e ricominciato tutto da capo. Cosa contiene questo disco? Comincia subito col ritmo cadenzato di Re, che vi faremo ascoltare, accompagnato da un videoclip agreste molto bello, girato tra i lavori di una masseria. Questo disco dura 47 minuti, ma nella mente sembra lunghissimo, non perché stanchi, perché ogni pezzo tende a dilatarsi, a prendersi il suo tempo, ad non avere un baricentro né in un verso né in un ritornello. Ci sono pezzi che durano 7, anche 8 minuti, come Andromeda o la title track alla conclusione. E poi c'è la trascinante Versus Minorenne, che invece ci porta in un wormhole di nostalgia anni 90, a partire da un sound che fa tanto a After Hours. Quindi questa che vi andiamo a far ascoltare è Re.
We'll be right back.
E abbiamo appena ascoltato Umberto Maria Giardini che ha fatto uscire il suo disco il 1° dicembre e non è stato il solo perché il 1° dicembre è uscito anche il primo disco di Vipera al secolo Caterina Dufy per Dischi Sotterranei. Diciamo che Acerbo e Divorato, che è il nome del suo primo album, contiene 8 brani dove l'autrice incastra le parole descrivendo stati d'animo ed episodi di vita in maniera astratta, di difficile interpretazione, come Nel Matto, che è la prima canzone dell'album, melodie malinconiche, in testi e suoni evocativi come Nel Macedone, ricordando a tratti Massive Attack. L'album lascia spazio anche a parti in cui il parlato sia in italiano che in inglese prende il sopravvento, accompagnato da suoni tribali come in Eredità. Il suono delle parole sembra scricchiolare tra le pareti delle melodie, rendendo il tutto una piccola gemma difficile da incastonare in un genere ben preciso. Acerbo e Divorato possiamo considerarlo un tentativo di sublimazione di uno stato d'animo come la rabbia in un atto artistico che si propaga tra musica e poesia. E tra l'altro abbiamo avuto anche l'occasione di intervistare Vipera nella quarta edizione di Sharebooks Festival che c'è stata proprio in questo weekend, il 27, 28 e 29. E adesso andiamo ad ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Vipera.
Sono qui con Vipera. Ciao Vipera.
Ciao.
Allora, iniziamo subito con una prima domanda sul tuo ultimo disco che è uscito il 1° dicembre del 2023 e la sensazione generale è quella di trovarsi davanti comunque a qualcosa di insolito e di intrigante. E volevo chiederti se puoi parlarci un po' di Acerbo e Divorato, se nasce da un concept e diciamo come sei stata supportata dal tuo producer che è Nicolo Cruciani dei CPC Maxi Gross.
Questo disco trova qualcosa che può assomigliare al concept nel suo titolo. Acerbo e Divorato è un'immagine che in me evoca sia un qualcosa di estremamente concreto, una sensazione fisica che è legata al gusto e un atteggiamento animale che è legato alla furia. Ed è in maniera traslata un atteggiamento che trovo in dei miei modi di fare e di essere. Il titolo del disco non compare in nessuno dei brani, ma è come se fosse qualcosa che addensa tutto, perché in ogni brano, nelle maniere diverse dettate dal momento di esistenza diverso in cui i brani sono stati scritti, ha dentro di sé una traccia che più che una traccia concettuale è una traccia che riguarda la riflessione dello stile, sullo stile, sia in termini di scrittura che in termini musicali. È fortemente eterogeneo questo disco ed è anche uscito così perché non c'è stata un'intenzione di dirigere in maniera univoca tutti i brani, anzi, appunto, qui arrivo al punto su Niccolò. Lui mi ha aiutata molto a lavorare su delle idee che mi erano sorte e si distinguevano nettamente le une dalle altre, ma in termini anche di disordine. E con lui ho lavorato magari alla creazione di una continuità di grana sonora e anche di grana della voce, e per quanto riguarda proprio un atteggiamento rispetto all'arrangiamento di delle sequenze che magari io avevo in mente, che però appunto non trovavano un suolo, abbiamo fatto un grande lavoro da quel punto di vista.
Parlavamo quindi comunque di un disco insolito e intrigante, e infatti non so, risulta un po' difficile comunque definire la tua musica, il tuo genere, e volevo chiederti effettivamente quale fosse la tua formazione artistica, musicale e non, e quali fossero le tue influenze.
La mia formazione artistica, così per esprimerla in sintesi, è sempre stata vicina a una forma di fuga dalle cose che facevo. Gradualmente, con il passare del tempo, e per fortuna, questa forma di fuga sta diventando una quotidianità, e questa è una cosa che mi fa molto felice, ma ho quasi sempre avuto questo atteggiamento quasi di rapina verso la creazione, nel senso che non l'ho mai vissuta in maniera effettivamente vitale, l'ho sempre vissuta invece come una medicina. E quindi la mia formazione è molto frammentata, quasi totalmente autodidatta da un punto di vista musicale e anche nel senso più ampiamente artistico del termine. Ho fatto lettere all'università e adesso studio storia dell'arte. Credo di dovere tantissimo al post-hardcore, all'emo, sia estero ma soprattutto italiano. Una delle mie band preferite sono i Distanti, che sono stata una band del centro Italia da inserire sicuramente nelle ispirazioni di Acerbo e Divorato. C'è un disco di Battiato che si chiama Gomma Lacca, che è un disco che mi piace tantissimo, e anche 10 Stratagemmi. Cose diverse, non sono una ascoltatrice enciclopedica, però mi piace anche molto l'elettronica ultimamente, ma se devo parlare proprio di influenze importanti è tutto quel panorama lì italiano di appunto post-hardcore, emo, che ascoltavo veramente a dismisura quando avevo 16-17 anni. E poi sì, sicuramente Battiato, anche Arto Lindsay, mi piace molto anche Flavio Giurato, che ha un atteggiamento che mi interessa molto nei confronti della scrittura di canzone.
Il disco che stai portando dal vivo, volevo chiederti quali sono i musicisti che ti supportano live e quali saranno le tue prossime esibizioni.
Allora, io suono con 3 musicisti molto, molto talentuosi. E siamo un quartetto di batteria, basso, synth, chitarre e campionatore. Sono Clara Romita, che ha un progetto che si chiama Klaus Calmo, un po', non lo so, mi vengono in mente un po' i Pavement per descrivere che scrive in italiano, ed è una batterista veramente talentuosissima. Poi c'è Lorenzo Saini, che ha un progetto anche lui che si chiama Lo Sai, suona il basso e i sintetizzatori. Lui in realtà fa elettronica, cioè ama molto la musica suonata, ama molto suonare il basso, quindi nel mio progetto e anche nel progetto di Clara, Klaus Calmo, suona il basso, i synth, però tendenzialmente è un producer che fa techno, elettronica, prestato al genere. E poi c'è Dario, che anche lui ha un progetto. Sono tutti insomma artisti e artiste che ho coinvolto, e Dario ha questo progetto che si chiama Mor, ha pubblicato un disco poco tempo fa, un EP. Ma niente, essenzialmente li ho trovati sempre per stima che provavo per loro. Poi gli ho chiesto se volevano aiutarmi a suonare in giro con me. Sono veramente molto molto felice, sono veramente tutti super talentuosi. E poi le prossime date saranno a Vicenza l'11 di febbraio, uno a Bologna, a Vicenza sarò in solo, e poi suoniamo in quartetto a Bologna il 16 di febbraio e poi abbiamo Roma al 30 Formiche.
E bello, bel posto.
Non ci sono mai stata.
È molto underground, sì. Bello.
E per ora siamo qui, sì.
Sveglio, tiro su le braccia al cielo e dimentico di adesso che non vedo neanche a un metro. Ti spaventi di Ninive o del Ricino, ma cosa temi coi capelli che ancora ti crescono? Spaventi di Ninive o del Ricino, ma cosa temi coi capelli che ancora ti crescono? Averti a ripetizione in sogno e mai davvero.
Bene, dopo questa digressione con Vipero, una delle grandi novità a livello dischi sotterranei, a livello italiano degli ultimi tempi, passiamo a un'altra novità dall'estero, che sono gli Slift, prodotti dalla Sub Pop, quindi un'etichetta importante. Abbiamo ascoltato il loro terzo disco, Ilion. Io per questo disco solo due parole: che stecca! È un trio granitico. È un trio, ma suonano per sei, sono appunto al terzo disco. È una sorta, Ilion è una sorta di progressive dei nostri tempi. È un album che pesca piene mani dal passato della musica rock un po' più virtuosa, più espressiva, tingendo anche dal kraut rock, però restando dalle loro parti. Loro sono di Tolosa, che è anche una città universitaria, quindi in qualche modo affine a quello che sono altri posti in Italia come Padova o Bologna. Loro si sente anche una certa influenza dei Magma, che sono stati il più importante gruppo progressive della storia francese. però risultano anche fortemente moderni e incisivi. Nelle intenzioni dei fratelli Jean-Rémy Fossat e del batterista Kanek Flores c'è una volontà di incrociare lo psychrock con il metalcore dei Converge, ad esempio. Io non capisco bene come questa cosa funzioni nelle loro teste, però viene bene, ve lo assicuro. Sono pezzi che sono rigorosamente intorno ai 10 minuti, quindi li taglieremo quello che mandiamo per le ragioni di regia, Pablo annuisce. Si mantiene, esatto, 5 minuti, esatto. Si mantiene nei pezzi una tensione assoluta, senza interruzioni, neanche nelle parti lente. E questa, insomma, è la prima grande sorpresa del 2024. Ora vi facciamo ascoltare Nim.
We'll be right back.
abbiamo appena ascoltato Nim degli Slift e ora ci spostiamo nella scena di Dublino con gli Sprints e con Letter to Self, che ringrazio Rossella per avermi fatto scoprire, infatti le aggiunti lei in questa nostra scaletta. Diciamo che la scena di Dublino è già ricca e fornita di nomi, vi dicono qualcosa i Fountain DC, Murder Capital, e quindi si arricchiscono con il nome più caldo del momento, che sono appunto gli Sprints, che nei primi giorni dell'anno hanno rilasciato il primo LP di debutto, Letter to Self, in cui i giovani irlandesi dedicano una giusta dose di rabbia, a tratti acerba, ma sicuramente interessante da ascoltare. D'altronde sembrerebbe che la maggior parte dei concerti e delle date che loro abbiano inserito nei loro live siano pressappoco sold out. Perciò la domanda che ci stiamo chiedendo è: una data in Italia? No?
Qualche festival nel Triveneto?
Chi deve
capire ha capito.
Esatto,
ecco.
Tipo un'apertura agli Idols per caso il 23 giugno al festival di Sherwood a Padova. Vabbè, vi ho già dato troppi indizi. Bene, ci andiamo ad ascoltare Taking degli Sprints.
Maybe I should do it better. Maybe I should try it harder. Maybe I should check the weather. Maybe I should bring a sweater. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my. Maybe I should pray to death at tab. Mutter, Vater, Geschwister. Am I alive? Am I alive?
Dopo gli Sprints restiamo nell'ambito rock and roll con una band più navigata, le Sleater-Kinney, che sono all'undicesimo album, secondo con la line-up a due componenti composta da Kerry Brownstein e Corin Tucken. Quest'ultimo disco, Little Rope, uscito per Lorna Vista, affronta sentimenti come la perdita e il lutto, essendo segnato dalla morte della madre del patrigno di Brownstein in un incidente stradale, tra l'altro avvenuto in Italia a fine 2022. Quindi Sleater-Kinney sono una band americana punk indie rock, erede del movimento Riot Girl, ormai attiva da 30 anni, pur con uno scioglimento, la reunion alle spalle, tra il 2006 e il 2014, insomma, hanno avuto questo periodo un po' di stasi. Little Rope segue di poco meno di 3 anni il precedente Path of Wellness, presenta un mix di punk con melodie cantabili che ritroviamo ad esempio in quella che vi faremo ascoltare, Say It Like You Mean It. Sono comunque pezzi sempre abbastanza immediati, loro si sono sempre distinte in questo. Secondo estratto del disco, pur nella sua melodia, presenta tuttavia un testo nel quale emerge chiaramente il tema del lutto. Say It Like You Mean It, This Goodbye Hurts When You Go, Too Many Losses Have Left You Down, canta Corinne Tucker in questo refrain che a tratti arriva anche a ricordare Patti Smith. Quindi ci ascoltiamo Say It Like You Mean It.
Adesso passiamo ai Subsonica. Allora, devo dire la verità, io ho appena ascoltato questo disco, Realtà Aumentata, il mio primo pensiero è stato: questo sarà l'album più bello del 2024. Infatti, se mai, non so, avrò l'occasione di parlare con loro, la mia domanda sarà tipo: come vi svegliate la mattina nel sapere che avete fatto il disco più bello del 2024? E siamo solo a gennaio, siamo solo a gennaio. E gusto personale, sicuramente, perché comunque abbiamo anche un certo hype per varie altre uscite, come il nuovo disco degli Idols o anche quello degli Yard Act, quello degli Smile, anche un bellissimo album sicuramente.
Ne parleremo
però
tra poco.
Esatto. Però il modo in cui Subsonica con quest'album sono riusciti a mantenere la loro identità elettronica dei primi anni dei 2000, con brani come Mattino di Luce, Africa su Marte, e al tempo stesso sperimentare nuovi suoni con universo, è veramente incantevole.
Posso dire una cosa?
Dica.
Personalmente mi sono fatto regalare Amore Mati con la Cresima, quindi con i Subsonica, voglio dire, c'ho un rapporto,
è vero,
storico.
È vero. Questo è un aneddoto che Nicola adora raccontare.
Per dire quanto sono anche un po' fan vecchio. No, i Subsonica si sono anche rifatti, tra virgolette, da questo punto di vista, nel senso che sono un gruppo che è stato sempre, tra virgolette, tanto criticato per questa vena orecchiabile, commerciale. Allora, il gruppo Electrolock, però un po' ruffiano. Anche l'ultima uscita era stata un po', hanno detto loro stessi, che è stato un album fatto un po' in maniera individuale, raccogliendo i pezzi individualmente senza un vero lavoro di gruppo. Poi si sono rifatti anche a livello di credibilità. Sono veramente un grande gruppo della storia la musica recente italiana, e insomma meritano questo riconoscimento.
Sì, infatti 8, che è stato comunque il loro ultimo album proprio come progetto diverso, senza contare quello che uscì nel 2020, che se non sbaglio si chiamava Amore Matico.
Mentale strumentale, scusami, che è uscito però, cioè doveva uscire dopo Amore Matico, e loro in quel periodo erano in rotta con la Mescal. Allora, diciamo, come casus belli, dissero: adesso facciamo uscire un disco straelettronico, strumentale, e o ce lo fate uscire oppure ciao e grazie. Un peccato che non uscì, perché Mentale Strumentale era davvero tanta, cioè io penso al me del 2004, ascoltare Mentale Strumentale probabilmente mi avrebbe aperto la mente tipo Key Day dei Radiohead, però purtroppo non è successo. Abbiamo avuto Terrestre, che comunque è stato un disco un po' criticato perché era un po' troppo rock magari, però insomma comunque da recuperare, anche perché conteneva un pezzo come Incantevole, che è rimasto
nella
storia della loro discografia.
E, sì, è vero. Comunque avevo confuso Amore Matico con Mentale Strumentale, ma vabbè, dettagli. E niente, infatti, come dicevamo prima, 8 è passato un po', diciamo, all'anonimato, però con Realtà Aumentata veramente è un ottimo modo per risollevarsi e per dimostrare di essere ancora una delle migliori band electro-rock italiane in giro, effettivamente. E io sicuramente sono impaziente di poter ascoltare questo album alla prima data disponibile, perché
anche lì, cioè, di solito quando i Subsonica fanno uscire un disco, poi vengono in un certo parcheggio, per ora non si sa niente, però
in un certo mondo
vedremo.
Chi può dirlo? Beh, allora adesso vi lasciamo all'ascolto di Pugno di sabbia dei Subsonica.
Mai. dolce bufera. In un passato che non passa mai, in un passato che non passa mai. Non sono i cani di razza che urlano in piazza gridando che qui c'è un passato che non passa mai. Ed un futuro che non troverai. Non è quel pugno di sabbia pieno di rabbia, pieno di te. Di libertà che non... sera, afro-italiana 2G, senza una patria d'origine ormai, nata e cresciuta qui dove potrai, essere per sempre straniera, volare in una voliera, e in un passato che non passa mai, in un passato che non passa mai, non sono i cani di razza che urlano in piazza. Gridando che qui c'è un passato che non passa mai ed un futuro che non troverai. Non è quel pugno di sabbia pieno di rabbia, pieno di te. Non è il passato che non passa mai, non è il futuro che non troverai. Non sono i cani di razza che urlano in piazza contro di te. C'è un passato che non passa mai ed un futuro che non troverai. Di libertà capovolta, il colpo alla volta, il colpo anche a te. Non è il passato che...
Abbiamo avuto anche la coda del pezzo di Subsonica, ma fa niente.
Troppo era bello.
Esatto. Cambiamo completamente genere. Una quota punk rock ci vuole sempre. Un po' punk rock, un po' garage punk, un po' post punk, un hardcore, di tutto. Sono i Teen Mortgage. Si trovano assieme, combinati e mescolati tutti questi generi a gran velocità. L'LP di debutto, self-titled, quindi appunto Teen Mortgage, è un duo proveniente da Washington DC, attivo dal 2019 e con una serie di EP alle spalle, che qui sono stati riuniti in una sorta di compilation nelle 17 canzoni che compongono questo disco, uscito il 19 gennaio per King Pizza Records. Sono poco meno di 45 minuti nei quali si salta dalle urla grunge di SWAS, che ascolteremo, e Falling Down, fino a qualcosa che ricorda un po' il post-punk in Oligarchy. Tutto combinato in un prodotto grezzo e sporco, sparato a mille, con quell'attitudine punk come se fossimo tutti insieme stipati in un garage con gli ampli settati al massimo. Quindi Teen Mortgage, SWAS.
I'm gonna go back to the world.
adesso passiamo a uno dei dischi più attesi e chiacchierati sicuramente dell'inizio dell'anno, che è Wall of Ice degli Smile, che è la band capitanata da Tom York, Johnny Greenwood e Tom Skinner. Non è affatto un album da ascoltare in maniera superficiale o da tenere in sottofondo quando si sta facendo altro, in quanto risulta essere molto molto complicato e anche più maturo rispetto a Light for Attracting Attention. Ci sono pezzi di una bellezza colossale pronti ad ipnotizzarti, come Teleharmonic o altri, dove si riesce a scorgere la sperimentazione di Greenwood con dei riff psychrock come in Under Our Pillows. C'è anche lo zampino della London Contemporary Orchestra, che ha registrato gli archi insieme al gruppo negli studi di Oxford e agli Abbey Road di Londra, che aiutano a dare al disco un'aurea molto più avvolgente e mistica.
Sempre tanta qualità quando si parla di York e Greenwood, ricordiamo, membri storici dei Radiohead.
Esattamente. Ebbene, adesso ci andiamo ad ascoltare Teleharmonic degli Smile.
Taking me.
The Smile ci hanno rilassato, adesso vi facciamo venire il nervoso con i Paul Volter. È una storia interessante quella di questo nuovo gruppo che abbiamo scoperto per voi, Paul Volter, perché il Paul Volt sarebbe il salto con l'asta, che è una disciplina olimpica. Non so se avete mai visto quelle persone che prendono ste aste lunghissime di 2,5 metri e saltano 6 metri, insomma, una disciplina particolare dell'atletica. Sono attivi in realtà da ben 6 anni, Paul Volter, ed erano fino a poco tempo fa un quartetto post-punk come tutti gli altri, con chitarra, basso e batteria. Poi di mezzo c'è stata la pandemia e la band ne è uscita dimezzata, con i soli John e Dan che lasciano un po' da parte le chitarre senza abbandonarle del tutto, e invece si incattiviscono su elettronica e sintetizzatori. Il disco che hanno fatto uscire in questo 26 gennaio è Hangwave, è un interessante risultato finale. Un suono cupo, spigoloso, con testi anche spesso ironici. Io segnalo tra tutte un pezzo che si chiama DDT Sound System, fa il verso ai più famosi LCD Sound System e alla loro hit Daft Punk Explaining Mouse. Insomma, continua a dire durante il pezzo tipo Kate Bush Explaining Mouse, chiunque Explaining Mouse e così via, insomma, un po' ironico. E c'è questa acida groove in tutti i pezzi che si caratterizza per una band veramente fresca che suona anche come cose che abbiamo ascoltato nel 2023, come i Model Actress o i Man di Indiana. Un'altra curiosità dei Paul Volter che ce li rende immediatamente simpatici è che hanno suonato il disco in anteprima il 13 gennaio attraverso un estenuante e anche qualitativamente orribile live su YouTube di ben 8 ore, che è stata organizzata però per raccogliere 400 sterline per i Gaza Sunbird. I Gaza Sunbird sono un team paraciclistico che da anni porta aiuti per le strade della Palestina verso le vittime di Gaza, quindi tanto cuore da parte dei Paul Volter, che adesso ascoltiamo con Trend.
Yeah.
adesso passiamo ai Tropea, che hanno fatto uscire il loro primo disco, che si intitola Serole. Possiamo dire che Tropea è sono una band formata da quattro amici da una vita ormai, con Pietro, Mimmo, Claudio e Piso, che per chi bazzica tra Milano e dintorni, soprattutto al Bar Picchio, o semplicemente ha guardato la 16ª edizione di X Factor, che è quella del 2022 per intenderci, sicuramente conosce e anche bene. Magari anche per chi bazzica all'interno dei social, perché a loro piace molto sperimentare, il fatto che bisogna stare nei 14 secondi, no, per fare una storia o per realizzare un reel o un TikTok, e quindi avevano tipo promosso il loro EP, un loro EP in questo modo, adattando appunto le canzoni in un minutaggio che stesse, anzi in un secondaggio, non so come si potrebbe dire, che stesse proprio in poco tempo. E allora, il gruppo è attivo in realtà dal 2017, e gestandosi appunto tra questi EP, singoli e live, possiamo dire che appunto hanno partorito questa loro prima fatica, che è stata scritta in ritiro spirituale a Serole, che è un paesino di 99 anime in provincia di Asti.
Quindi è il primo gruppo che c'ha il nome della città sia come nome della band che nome del disco. Che di solito mettere nome delle città si fa nelle canzoni,
ma
come
sì sì, ma il bello è che tipo loro si chiamano Tropea, ma non erano mai stati a Tropea.
No, quello l'avevo immaginato
prima di dare il nome al gruppo. E
una cosa che un po' fa piangere, non lo dico più,
no.
Non
faccio più. Ma loro comunque hanno questa usanza di soprannominare anche tipo ad esempio le canzoni con nomi di città. Ad esempio in Serole presenta anche un'altra canzone che si chiama Gallipoli, loro le chiamano i luoghi del cuore. E allora, è un disco che è impregnato di influenze alternative rock italiane dei primi anni 2000. Infatti ad esempio nella prima canzone, che si chiama Ti amerei, ci ho rivisto tantissimo Blue Vertigo, e al tempo stesso sono anche lo-fi, che comunque senza tradirsi, perché dall'inizio della loro carriera che il loro idolo è Mac DeMarco, e lo si evince con parole oppure anche semplice. Consiglio di ascoltarlo in macchina, in un viaggio con amici e amiche, per dare la giusta carica ed un mood pieno di positività. E adesso ci andiamo. Sì?
Prima di lanciarlo salutiamo il pubblico, visto che...
Ah giusto, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Noi vi ringraziamo per averci ascoltato come al solito per questa puntata dei dischi del momento di dicembre e di gennaio, e ci risentiremo comunque per febbraio, che è abbastanza carico tra un mesetto.
Esattamente, e ricordiamo anche che troverete il post sia sul sito di Radio Sherwood che su Instagram. Ebbene, salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e terminiamo con l'ultima canzone scelta per voi, ossia Discoteca dei Tropea.
No, non voglio proprio far niente. Ogni sera la discoteca. No, non voglio proprio far niente. Fumo al mare, culo la gente. Ogni giorno verso di te. Ho un'idea, un bicchiere vuoto. Ci mettiamo un pezzo di niente. Ci mettiamo un pezzo di niente. Un pezzo di me. Allora perché mi vuoi come tu già sai. Ti prego non dirlo mai. Fatti sempre i fatti tuoi. Allora cos'è questa ansia che sale su. Ti prego non dirlo.
cazzi tuoi. E camperai cent'anni.
Dischi del momento. A cura della webzine di Radio Sherwood.